SBS Italian.
Questa mattina abbiamo ospitato il nostro appuntamento mensile con il garden designer Carlo Gabriele. Ci siamo occupati quindi di giardinaggio e piante. Lo ascoltiamo al microfono di Carlo Reglia e Francesca Vadinoci.
Eccoci, allora qua è lui o non è lui, il garden designer Carlo Gabriele.
Dovreste vedere voi da casa il buon Carlo Reglia che orchestra il fading delle canzoni, i tempi con le sue mani, con questo suo
con
gesticolare
sapiente. Con la sola imposizione delle mani.
Allora, sei appena arrivato.
Potevo parlare io?
Sei appena arrivato e stai già dominando la conversazione.
Sì, tu
sei qua per dire sì, no? E
esatto.
È stata una bella giornata. Ben ritrovato.
La valletta io. Giro la ruota. 100, 100,
1100.
Dai, ricomponiti.
Mi stai facendo perdere la concentrazione.
90.
Oggi parliamo con Carlo Gabriele, che tra l'altro quando è che
di
sei
qualunque
venuto
cosa,
l'ultima
direi
volta?
100 anni fa,
100
forse.
Anni fa.
Sì, sì.
Allora,
chissà se lo ricordano i nostri ascoltatori, Carlo Gabriele, che dici? O le nostre ascoltatrici,
beh,
ce n'è una che sicuramente lo ricorda, perché ha chiesto di te,
Anna ci
preoccupata
chiamato,
dalla tua assenza.
Dove è finito? Allora, noi parliamo naturalmente con il garden Carlo Gabriele di tante cose verdi. Allora, oggi raccontiamo una storia, forse due
tante
se abbiamo
storie,
tempo.
Sì.
Parliamo di un tema d'attualità, i cambiamenti climatici, naturalmente in relazione ai nostri giardini. Per domande 1300 799 626, sms allo 0429 996 263.
E la protagonista della nostra prima storia è una tale Mary Tonkin, e il suo rapporto col colore è un po' l'oggetto della nostra prima digressione verde stamattina. Quindi verde, giallo, rosso,
sì,
come
sì,
si compone?
Sì. Allora, innanzitutto sapete che io sono sempre alla ricerca di storie interessanti da raccontare, e quella di Mary è una storia proprio molto appassionante, almeno che a me ha personalmente appassionato. Innanzitutto lei è una figlia d'arte per quanto riguarda, diciamo, le piante e i fiori, perché il papà era un ibridatore, in particolar modo di lilium, e poi invece la mamma e la sorella hanno proseguito il lavoro del papà, che purtroppo adesso non c'è più, e sono le proprietarie di un vivaio che vende bulbi, che nel mio settore è abbastanza famoso.
Dove si situa questa storia?
Nei Dandenong Ranges, in particolar modo in una piccola cittadina che si chiama Kalorama, però la storia...
Stiamo parlando Country Victoria,
Country
giusto?
Victoria, sì, mm-hmm. Esatto. La cosa che mi ha appassionato di Mary, innanzitutto, è la sua pagina Instagram. Mi ha colpito molto l'attenzione alcune cose che lei ha pubblicato, alcuni quadri. Lei è una pittrice. E lei è proprio molto molto brava nel gestire il colore nei suoi quadri, ma la cosa che mi ha impressionato di più è la modalità con la quale lei dipinge queste sue tele, ossia lei passa intere giornate, intere settimane, possiamo dire, immersa nella natura, proprio fuori, a dipingere. Quindi quello che lei vuole cercare di impressionare sulla tela è l'impressione, quella sensazione dello stare a contatto con la natura, che è una cosa, lei mi ha raccontato, che ha sviluppato quando era molto molto giovane, quando era bambina.
Ma come sta a contatto con la natura? Nel senso,
proprio...
va in un albergo e poi va a fare delle passeggiate? Oppure...
Se mica tutti sono così mi vengono solo delle parole estremamente negative. Mica sono tutti dei viziati come te, Carletto.
Ecco,
no, lei
cosa
proprio
fa?
Vive a contatto con la natura, cioè passa fuori fuori intere ore, non ovviamente tutta la giornata, non tutta la notte, perché ha due figli, quindi deve tornare a casa a un certo punto a prendersi cura dei figli, però dipinge proprio fuori nel bosco.
Una
nel
novella
bush.
Monet.
Sì, esatto, infatti Monet è proprio una delle sue ispirazioni, e lei ha proprio come referenze tutta una serie di pittori che sono stati maestri del colore.
En plein air.
Esattamente. Sì, anche Monet effettivamente comunque.
Anche Van Gogh, tanti pittori impressionisti effettivamente si facevano queste immersioni nella natura, come hai detto tu prima, giustamente hai detto, per farsi impressionare dalla natura, da cui anche, no?
Esatto.
La nascita del movimento impressionista,
esatto.
Ma lei è un impressionista dei giorni nostri.
Dei noantri, come
esatto.
Si dice.
Esatto. Senti, raccontaci del suo rapporto con i colori, quindi è con la natura, e come si influenzano a vicenda.
Sì, guarda, allora, a me, diciamo, proprio il tema del colore è sempre un tema che mi ha appassionato moltissimo, e soprattutto quello che mi interessa del colore è quanto il colore comunque riesca proprio a tradurre in un modo senza filtri anche le nostre emozioni. Quindi quello che lei fa è proprio quello di ricercare delle combinazioni di colore che riescano a tradurre proprio certi stati d'animo, i suoi stati d'animo, quello che la natura in quel momento proprio proietta, le fa provare, diciamo, proietta su di lei o le fa provare. E proprio riguardo del colore, io ho chiesto a Mary alcuni consigli. Perché ovviamente comunque queste sono sempre delle digressioni molto interessanti, molto, molto bello, diciamo, riuscire a portarvi delle storie di personaggi un po' particolari, però insomma poi il buon Carletto ci insegna che dobbiamo essere anche pratici.
Bisogna stringere,
non possiamo, esatto.
Qui, filosofia sì, ma poi la pratica.
E in sostanza quello che in realtà io speravo di trovare qualche segreto, di farmi dire qualche segreto da Mary, ma in realtà lei mi ha detto: guarda, dovete semplicemente provare. Quindi in giardino, quando sperimentate con le piante, provate a tutte le combinazioni di colore possibile, poi soffermatevi comunque soffermatevi a guardare, soffermatevi a riflettere,
vero,
cioè cercate di capire cosa vi trasmettono.
Verissimo questo, però secondo me questo è già un livello più alto, nel senso, nel momento in cui sai bene le regole, poi puoi usare il tuo gusto personale. Ci sono dei tu come esperto di garden design, quando pensi alla coloritura, ci sono dei sì e dei no in un giardino, cose che non fai assolutamente, cose che invece dovresti
assolutamente
andare in quella
io
direzione.
Non so se tu hai guardato alcune delle tele di Mary. Però in realtà innanzitutto lei lavora con dei colori che sono molto vibranti. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il clima australiano, dove c'è una luce che è molto molto potente, io consiglio di utilizzare sempre dei colori molto accesi anziché quelli tenui, perché quelli tenui tendono a sbiadire.
Aspetta, ma tu stai parlando di fiori o di pittura?
No, di fiori.
Ecco.
Quindi per esempio, anziché utilizzare dei colori pastello, Carletto, nel tuo giardino di cemento dovresti utilizzare invece dei colori vibranti, quindi rossi accesi, rosi accesi.
Esempio, piante come?
Qua in Victoria, sono appena stato a Brisbane, quindi in realtà alcune piante potrebbero funzionare. Bougainville per esempio, sai che ci sono delle bougainville che le cui colori vanno dai colori tenui, cioè dal bianco fino poi a quei rosa
Fuxia
estremamente
intenso,
accesi. Allora,
bellissimo.
Il bianco in realtà, secondo me, diventa un po' triste, sbiadisce un pochino, mentre invece questi colori accesi tipo gialli forti, aranci forti, rosa, rossi eccetera, funzionano molto molto bene.
Che poi se
blu,
pensiamo effettivamente
accesi,
sono un po' i colori primari anche della vegetazione australiana, a volte non c'è bisogno proprio di essere o di andare troppo lontano per trovare delle combinazioni di colori molto forti.
È vero, è
sto
vero.
Sto pensando, non so, a quelle bellissime piante, appunto, gli eucalipto, le loro bacche, le piante.
È vero, e in realtà, guarda, qua io in Australia ho visto molto spesso dei colori che combinati tra di loro comunque hanno un effetto molto, traduce una sorta di tensione, cioè arancio, rosa, rosso, eccetera, che non sono magari quei colori che sceglieresti quando ti vesti, perché comunque sembreresti una specie di pappagallo, però invece in realtà funzionano molto molto bene. Mi guardi tu, Carletto, con questa faccia?
Io sto gestendo i tempi mentre voi siete lì con la vostra tazza di tè a parlare come se foste a un high tea. Io devo produrre. Prima, adesso fra pochissimo c'è la pausa,
sì.
Con tutta la mia severità ti sto imponendo questa richiesta.
Che noia che sei oggi.
Una cosa da non fare assolutamente in un giardino con la strada di colori.
Allora, una cosa da non fare. Dunque, secondo me una cosa a cui bisognerebbe fare attenzione piuttosto che da non fare è cercare un po' di avere una visione d'insieme anziché considerare il singolo spot nel giardino. Quindi, per esempio, quando si vanno a combinare i colori insieme, bisognerebbe considerare un po' il colore della casa con cui stiamo lavorando, il colore di quello che abbiamo attorno. Per esempio, adesso sto progettando un paio di giardini in campagna. E la campagna in Victoria ha comunque dei colori che sono molto tipici, cioè i colori della terra, i colori degli alberi, i colori del cielo, eccetera, vanno dall'azzurro del cielo, le masse di vegetazione generalmente sono giallastre o hanno delle tonalità di arancio, eccetera. E invece una cosa che a me non piace tantissimo è, per esempio in campagna, proprio andare a introdurre delle piante invece che hanno dei colori che sono, che staccano completamente che sono completamente diversi rispetto a quello che abbiamo intorno. Quindi per esempio i miei clienti mi chiedono di utilizzare delle piante europee che poi comunque hanno durante il periodo autunnale delle colorazioni estremamente accese, quindi dei rossi, dei oro, aranci brillantissime, eccetera, e in realtà in quel contesto secondo me non funzionano molto bene perché sono come delle insegne al neon. Quindi forse ecco una cosa da non fare, una cosa da fare piuttosto che da non fare, è cercare comunque di avere un senso generale del luogo, che poi è una cosa che noi italiani abbiamo ereditato dai nostri amici grechi, quando i grechi ci hanno dominato.
Allora, pensiamo attentamente a queste due parole, poi c'ho un contentino anche per te, una piccola pausa, vi ricordo il numero 1300 799 626. E riprendiamo la linea dagli studi di Radio SBS con ancora una decina di minuti abbondanti per parlare insieme a Carlo Gabriele, il nostro garden designer, che tra pochissimo ci parlerà di cambiamenti climatici e giardini. Ma come dicevo, al 1300 799 626, ti ho trattato un po' male prima, Carlo.
E ma lo sai che mi piace.
E in segno di perdono ti do la signora Anna, che è in diretta con noi. Buongiorno signora Anna.
Giusto un minuto.
Come giusto?
Giusto un minuto, però.
Ma signora Anna, questa casa non è un albergo.
Vado anch'io a farmi i capelli, allora.
Come va, signora Anna?
E non c'è.
No, non c'è, è andata un attimo fuori.
Giusto un minuto.
Giusto un minuto, sì.
Eccola.
Ma dai, stava scherzando. Ben trovata.
Anna, finalmente. Mi sei mancata.
Io bene, Anna.
Anche io. Anche io. Anna, come va? Che ci racconti di bello? Dove sei stata?
Se ti dico, Carlo, ho scoperto una cosa, perché questi moschettini bianchi,
sì,
si nascondono sotto la foglia dell'origano,
mm-hmm,
perché è caldo, loro ogni caldo, però io ogni tanto faccio una spruzzatina di acqua e così si scappano. E ho riguardato l'origano, perché si mangia tutta la vitamina dell'origano, questi moschettini,
certo,
bianchi, la panna bianca, la foglioletta. Ho scoperto che l'acqua non ci piace. E ci faccio spostatino l'acqua, e questo l'ho raccolto due volte l'origano.
Acqua senza l'aggiunta di nulla.
Di nulla, nulla.
Perché questo
è furba, Anna, sempre.
Perché questo si nasconde sotto la fogliolina perché è caldo, il freddo non ci piace.
Ma e quindi se non funziona o non funziona?
No,
questo
funziona,
metodo
scappano.
Bene. E ci faccio una spruzzatina di acqua con la capomba in l'acqua, no? Un pochettino, quello scappano e non ritorno perché l'acqua non ci piace. E così mi sono ricordato l'origano, l'ho raccolto due volte quest'anno l'origano.
Quindi grandi raccolti.
Grazie
risultate.
Di aver condiviso con noi il tuo segreto per l'origano.
Anna,
poi voglio dire un'altra cosa, ho scritto una canzone sopra l'amica mia Filomena. Filomena ride il cane, il cane ride, oppure c'è andato una montagna, come Resciola è andato un montagnolo, Filomena.
Mamma Anna,
meravigliosa la canzone per Filomena.
Sì, però non era, era un po' rap questo più che canzone.
Sì,
sì. Canzone quanto sonetto. Mi piace la fantasia a me.
Come sta il giardino, Anna, in questo periodo invernale?
Bene, adesso so crescere le fave e i broccoli.
Buoni.
Quindi ci stiamo preparando alla primavera. Mamma mia, veniamo a mangiare le fave col pecorino allora da te.
Se ti dico, Carlo, quando l'aia non è buono, San Marzio, lo metti nel terreno e poi gli sfringagnello nuove. Adesso ho tre busce di sfringagnello l'aglio. A me piace anche l'aglio quando è piace acconciare in danzolate con il pane, un po' di olio, una cipolla e una pomodoro e venne molto saporito.
L'aglio che è anche un fiore meraviglioso.
Sì, sì.
E io quando per esempio la patata è marcia, io metto sotto tutto il reno e pile le patatine.
Ecco, ci siamo.
Quando l'aglio
non si butta via niente, Carlo, tranne te.
Come che tutto il reno e pile Metto vecchio lo prendo in giovane e i macchinari sono molto saporiti a mangiare, conciato un coppo panno, un panno duro, un bagno, un coppo, si fa la bruschetta, è molto speciale.
Ecco, come come me finiamo sempre a parlare di mangiare. Certo.
Signora Anna. A me è venuta anche fame.
Buona, dal giardino alla tavola.
Buona giornata, signora Anna.
Grazie a voi,
Anna,
buone
grazie,
cose.
Che piacere sentirti, grazie mille.
Cos'è lo sfringagnello? Tu che facevisti con la testa.
In realtà
Carlo,
io volevo dire un'altra cosa sull'uso dell'aglio. Due 20 giorni fa, non mi ricordo bene. Sono andato a tra le altre cose, vabbè, sono stato fatto un viaggio negli Stati Uniti, sono andato a Los Angeles, dove ho visitato il Getty Museum, che è un posto bellissimo, però insomma c'è un giardino anche molto interessante, che è stato disegnato da un artista, per l'appunto un pittore che si chiama Robert Irwin, e lì a Los Angeles hanno un problema di animali selvatici sulle colline, un po' come comunque succede qua nei giardini di Victoria, e in realtà per tenerli lontani hanno fatto delle estesissime piantagioni di aglio. E pare
perché
che
l'aglio fa scappare le streghe,
pare che l'odore in realtà, esatto, insieme ai gatti che non si possono specchiare nel tuo orto,
esatto.
Perché altrimenti si moltiplicano come gremlins, però pare che appunto queste masse di aglio tengano lontani, loro hanno il problema dei deers, però magari potrebbero essere utilizzati per da noi, come potrebbero essere provati per tenere lontani, sai, wombats, possum e tutte queste robe qua, cosa che in realtà proverò a fare qua lì in campagna, dove ti dicevo,
campi,
dove sto lavorando,
campi d'aglio, insomma, per tenere lontani gli animali. Allora, secondo la mia scaletta avremmo dovuto parlare del tema di oggi circa 10 minuti fa, per cui
esatto.
Abbiamo leggermente
riportaci
divagato.
Riportaci all'ordine, Carlo.
Ecco. Allora, parliamo di situazioni climatiche, appunto la nostra situazione climatica è sempre più critica e in futuro dovremo adattarci a temperature più elevate, difficoltà crescenti, e noi vogliamo appunto analizzare l'impatto dei cambiamenti climatici sui nostri giardini. E a proposito di impatto, come si fa ad avere un giardino a basso impatto? Raccontaci qualche trucco,
ci
Carlo.
Ci sono alcune considerazioni generali che possiamo fare quando andiamo a piantare un giardino. Allora, innanzitutto una delle cose più intelligenti da fare è sempre lavorare con la natura anziché lavorare contro la natura, quindi cercare di capire bene in che posto si sta vivendo, in quale posto, quali sono le caratteristiche meteorologiche e climatiche in generale del sito nel quale si va a piantare il nostro giardino. Quindi, per dire, se il sito è asciutto o se le estati sono veramente molto asciutte e durante l'inverno piove poco, è inutile che si cerchi di coltivare, per dire, delle ortensie che invece necessitano moltissima acqua, viceversa. Per esempio, sempre in questo posto in campagna nel quale sto lavorando adesso ho il problema esattamente opposto, incredibilmente, cioè un posto estremamente estremamente umido, quindi in realtà io pensavo di utilizzare tutta una serie di piante mediterranee, ma in realtà non posso perché rischierebbero comunque di avere problemi, per esempio l'apparato radicale, marcescenza, eccetera. Quindi cercare comunque di avere una sai che il tuo consultare la pagina Facebook mi distrae moltissimo.
Chiudi gli occhi.
Va bene, lo farò.
Che cosa stai scegliendo dunque per questo giardino che non è ben esposto al sole, immagino, essendo umido?
Sì, esatto. Guarda, paradossalmente quello per le persone che sono state nella zona di Como, andrò a scegliere per quel giardino tutta una serie di piante che ricordano molto i giardini di quell'area, quindi per esempio da camelie, rododendri, posso usare una serie di palme che vanno bene, che riescono a sopravvivere ai frost sono le gelate. In particolar modo ce n'è una che si chiama, oddio, mi pare che si chiama Trachycarpus,
perché mi guardi cercando consenso,
che poi era la pianta, la palma dello scandalo della piazza di Piazza Duomo di Milano, il Trachycarpus, esatto, che comunque, ecco, riesce a sopravvivere ai frost, quindi alle gelate.
Ricordiamo, perché magari la gente non se lo ricorda, un paio d'anni fa è stato?
Sì,
un paio d'anni fa che avevano deciso di rifare la Piazza Duomo a Milano e metterci appunto una serie di palme, e c'è stata molta polemica da parte
insurrezione popolare,
delle destre italiane,
un
perché,
dramma pazzesco,
appunto, perché sostenevano... non è una pianta italica,
l'africanizzazione dell'Italia
del di Milano.
Forse non sono mai stati al sud Italia, o magari
sì, che tra l'altro non è neanche una palma africana,
esatto,
giusto per...
Vabbè.
Ma è una palma cinese.
Poi questo tipo di palma vive bene in questi,
sì, sì,
in questi climi,
sopravvive bene, sopravvive bene. Poi in realtà, guarda, i frost che ci sono comunque in Country Victoria non sono delle gelate che portano temperature eccessivamente sotto lo zero, quindi diciamo che ci possiamo permettere tutta una serie di libertà botaniche non da poco. Quindi allora, dicevamo, uno degli accorgimenti più importanti sicuramente è cercare di capire dove si va a piantare il giardino e cercare di trovare delle piante che possono vivere bene in quelle condizioni senza forzare troppo la natura. Poi come ci hanno insegnato, mi hanno insegnato un sacco di vivaisti e giardinieri eccetera, ad essere anche un pochino ruthless, cioè se una pianta non va è inutile insistere e
estirpi e ne metti
sì
un'altra.
esatto, provare, diciamo, fare, si provino altre piante. Poi,
abbiamo ancora 30 secondi.
Sì, una cosa importante, siccome noi tendiamo comunque a piantare le piante e poi le ammazziamo di irrigazioni per farle sopravvivere, magari una cosa importante potrebbe essere fare le piantumazioni in autunno, quindi in modo tale che le piante possano giovare dell'acqua che arriva naturalmente nel periodo invernale, e poi in primavera farle soffrire un po', quindi irrigarle poco in modo tale che le piante proprio si sforzino a far crescere l'apparato radicale.
Love per le piante.
Esatto, un po' di bootcamp.
Ecco, grazie allora a Carlo Gabriele che è venuto a parlarci di giardini e di colori questa mattina.
Non ho detto ciao Australia sto giro.
Buonasera Australia, l'inesso Domenico Gentile col giornale radio, tra poco.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.